Cari amici, buon pomeriggio, un caro saluto. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo. Ben ritrovati dopo una settimana dalla scorsa catechesi sul Sinodo. Continuiamo a riflettere su questo tema da un punto di vista specifico, il mistero dell'ordinazione sacerdotale riservata da nostro Signore Gesù Cristo ai soli maschi, agli apostoli. E quindi ai loro successori attraverso gli apostoli. La domanda che vogliamo porci quest'oggi è perché Gesù non ha ordinato sua madre? Chi più degna di lei? Chi era più degna di Maria per poter diventare sacerdote? Se, appunto, come si vuole, ai nostri giorni la questione del sacerdozio fosse meramente una questione di ruoli, di importanza, di potere oppure di prestigio e via discorrendo. Evidentemente non è così, perché se fosse stato così, allora non c'era persona più degna, più santa, più importante, prima ancora di tutti gli apostoli della Vergine Maria. Però Gesù non ha ordinato sua madre. Ha preferito, ha voluto ordinare i suoi apostoli, Pietro che lo avrebbe tradito, ha ordinato Giuda addirittura, Giuda che sapeva che lo avrebbe consegnato ai suoi nemici. E quindi dobbiamo riflettere su questo mistero, su questo tema molto importante, perché se si risponde con chiarezza a questa domanda, se si riflette in profondità su questa questione, e allora si capisce perché la Chiesa è cattolica perché custodisce una tradizione apostolica che regola la nostra fede, e piuttosto che invece dire, come qualcuno ha detto di recente, che ormai è tempo di mettere la tradizione da parte e fare spazio ad una creatività nostra, perché evidentemente la tradizione fino a questo punto ci ha portato ad un vicolo cieco. E allora riflettiamo su tutto questo, sempre nell'ottica, diciamo, di questo sinodo che è ancora in corso. Vogliamo intrattenerci, su questo tema, che sicuramente è un tema che impegna un po' la nostra intelligenza, ma anche, credo, riscaldi molto il nostro cuore, per così dire. Così vediamo da vicino quello che Gesù ha fatto. Ritorniamo con, per così dire, idealmente, con la mente, con il cuore, a quel tempo in cui il Signore era con i suoi, era qui sulla terra e dialogava con i suoi, ha istituito il sacerdozio e ha consegnato a Maria, sua madre, unica, la benedetta tra le donne, una missione singolare, così da preparare anche la via per una missione unica, diversa, distinta per le donne, perché fossero come Maria, donne e quindi madri e quindi spose e quindi maestre, eccetera. Vedremo tutto questo allora nella trasmissione di oggi. Saluto tutti voi che vi siete collegati dai nostri canali consueti, Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio. Dopo una breve catechesi, un breve mio intervento, poi lascio spazio alle vostre domande, alle vostre riflessioni, così da aprire ad un momento di condivisione. Bene, allora rivolgiamoci alla Vergine Maria, unica tra le donne, benedetta fra tutte le donne, perché ci aiuti questo pomeriggio a riflettere su questo tema, sul tema del sacerdozio riservato ai soli uomini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre e Maestra degli Apostoli. Gloria
Prega per noi.
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono della Chiesa. Nel
Prega per noi.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Bene, cari amici, allora siamo pronti per una nuova riflessione insieme. Il tema scelto per questa nostra catechesi di oggi è una domanda centrale, credo, da cui partire per poter sviluppare il tema del sacerdozio riservato ai soli uomini, ma senza dimenticare le donne, senza fare nessuna discriminazione. Non possiamo accusare Gesù di aver discriminato le donne, pertanto non possiamo mettere in discussione oggi la sua volontà, dicendo probabilmente Gesù si era dimenticato delle donne, oppure la versione che si dà comunemente di questi fatti, di come sono andati, è che Gesù era anche egli troppo fissista, troppo concentrato sulla cultura del tempo. Gesù, venendo da una, in quanto vero uomo, venendo da una cultura giudaica, patriarcale, quindi maschilista, egli stesso si è concentrato su su questo modo di agire e quindi ha dimenticato il ruolo della donna. Oggi, siccome la nostra società è cambiata, e quindi c'è una rivalutazione della donna, allora dovremmo essere in grado anche di dire quello che Gesù non ha detto, che Gesù ha avuto paura di dire o che non ha potuto dire perché fissista, ancorato ad una cultura però oggi improponibile. Ma è vero tutto questo? È vero che Gesù non ha ordinato le donne perché intrappolato nelle maglie così strette di una cultura patriarcale maschilista? È questa la soluzione che si dà per poter in qualche modo superare il problema, aggirare meglio più che superare, aggirare il problema e dire oggi dobbiamo fare quello che Gesù non è stato in grado di fare, quindi dobbiamo correggere quello che ha fatto nostro Signore per dare più importanza alle donne. Non è vero, perché se si dice così, si riduce Gesù ad un solo uomo, ad un bravo uomo, un superuomo se vogliamo, un uomo speciale perché ha fatto tante cose belle, un bravo moralista, ma niente di più, un solo uomo e non Dio, Dio fatto uomo. E no, noi crediamo che Gesù è Dio che si è fatto uomo. Dunque, il fatto che Gesù è vissuto in una determinata cultura è verissimo, ma dire che Gesù era condizionato dalla cultura del tempo nel suo ministero, nella sua volontà istitutrice anche del sacramento dell'ordine, significa ridurre Gesù ad un solo uomo. Ma anche se guardiamo al fatto che Gesù si è incarnato in un determinato tempo, in una determinata regione di questo mondo, in una cultura, quella giudaica, e lui stesso giudeo, lui stesso proveniente dal giudaismo, perché la salvezza viene dai giudei, anche se guardiamo alla questione da questo punto di vista, dobbiamo dire che Gesù è molto controculturale. Rispetto al tempo, rispetto alla società in cui egli vive. È vero, sì, è vero che la cultura ebraica era fortemente patriarcale e quindi è vero che, per esempio, a generare non è la donna, ma è l'uomo. Ma per quanto riguarda la generazione stessa di Gesù, questo è qualcosa di molto sorprendente, già ci fa vedere una discontinuità e quindi una novità importante, una novità che si instaura nella cultura del tempo. Quanto alla generazione di Gesù, non è Giuseppe lo sposo di Maria che genera, perché Gesù non è nato da Giuseppe, non ha un padre umano, ma è Maria, è la donna che genera. E questo è qualcosa di completamente sconvolgente una donna che genera, perché come poi dirà anche San Paolo nella lettera ai Galati, Dio è nato, Gesù è nato da donna. Gesù è stato fatto da donna, qualcosa di inconsueto, qualcosa di inimmaginabile, di, se vogliamo, anche di improponibile. Un uomo fatto da una donna, anche se è vero che c'è già un riferimento profetico molto importante, la donna volgerà l'uomo, in relazione proprio a questo momento straordinario. Quindi c'è un'inculturazione, ma allo stesso tempo anche dal punto di vista dell'inculturazione c'è già una novità fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione. Gesù rivoluziona, se vogliamo dire così, per farci capire dal modo, rispetto al modo con cui normalmente si affronta il problema. C'è già una presa di posizione rispetto alla cultura del tempo. Ma poi anche il fatto di dialogare con le donne e di scegliere delle donne che fossero con lui, di essere sempre accompagnato da alcune donne, questo è qualcosa anche di nuovo, è una discontinuità importante che mette in evidenza un atteggiamento nuovo di Gesù rispetto alle donne, quindi non dipendente semplicemente, meramente dalla cultura patriarcale del tempo. Il fatto che Gesù dialoga con una donna è qualcosa di scandaloso. Se ricordate l'episodio molto bello di Gesù al pozzo di Giacobbe, che dialoga con la donna samaritana. Quando i suoi discepoli che erano con lui, che erano andati nel villaggio lì vicino a comprare qualcosa da mangiare, ritornano e vedono Gesù che parla con una donna, lì si scandalizzano. Com'è possibile che parli con una donna, che chieda ad una donna anche da bere, qualcosa da bere? E la donna stessa si stupisce per il fatto che Gesù le chieda da bere. Un uomo non poteva chiedere alla donna. La donna era al servizio dell'uomo, ma Gesù chiede ad una donna da bere perché è lui pronto a dissetare la sete di questa donna che vive nel peccato e che ha bisogno della sua grazia, della sua salvezza. Gesù conosce questa donna in profondità, conosce quello che ha fatto, conosce che ha cinque mariti e quindi è lì per salvare questa donna. Quindi l'atteggiamento di Gesù nei confronti della donna non è un atteggiamento maschilista, non è un atteggiamento patriarcale di una società ormai desueta, è un atteggiamento nuovo, è un atteggiamento che potremmo dire cristiano, che mette in evidenza una novità importante. Gesù è venuto per salvare l'uomo nella sua interezza, nella sua totalità, e l'uomo è stato creato da Dio maschio e femmina. E quindi la salvezza portata da Gesù, il sacramento del matrimonio tra maschio e femmina non fanno altro che ripresentare il mistero della creazione dell'uomo maschio e femmina, di ricapitolare, come direbbero i padri, quel mistero della creazione dell'uomo maschio e femmina, perché entrambi, maschio e femmina, partecipano allo stesso titolo dell'essere fatti ad immagine e somiglianza dell'uomo, scusate, ad immagine e somiglianza di Dio. Se ricordate, quando Dio crea l'uomo maschio e femmina e li crea a sua immagine e somiglianza. Quella complementarietà tra l'uomo e la donna, è unita, si ritrova nella sua unità grazie a questo essere frutto della creazione di Dio e quindi di riflettere entrambi nella distinzione di ciascuno l'immagine e la somiglianza di Dio. Gesù ricapitola questo mistero della creazione nella sua redenzione, facendo sì che l'uomo maschio e femmina possa ricevere questa grazia e soprattutto viva questo mistero della salvezza nel matrimonio, perché il sacramento del matrimonio è la nuova creazione che viene donata questo nuovo essere che viene donato all'uomo e alla donna nel sacramento del matrimonio, vivendo come Gesù, sposo della Chiesa e quindi l'uomo, e come la Chiesa, sposa del Signore, la donna. La complementarietà nell'unità e nella distinzione allo stesso tempo non è altro che un riflesso di quello che ha fatto il Creatore e di quello che ha fatto il Redentore, nostro Signore Gesù Cristo, ricapitolando tutte le cose, ricostituendo le cose che erano state purtroppo assoggettate al peccato. Quindi nulla di storico e basta, di culturale, se vogliamo, nulla che risente di un retaggio meramente patriarcale, culturale. E quindi veniamo adesso al punto di questa nostra catechesi. Gesù che come sacerdoti legge e quindi consacra soltanto i suoi apostoli, 12 che sono maschi, che Gesù ha eletto personalmente, che ha scelto personalmente, che ha chiamato perché stessero con lui, perché fossero poi inviati ad annunciare il suo Vangelo e poi sono consacrati. Consacrati quando Gesù in quella notte in cui veniva tradito offre il suo corpo ed il suo sangue e quindi si rivolge ai suoi dopo che lui, l'unico Sommo sacerdote ha compiuto il sacrificio, dice: fate questo in memoria di me. Quella parola è chiaramente una parola che consacra il suo sacrificio e consacra coloro che sono chiamati a ripresentare quel sacrificio in persona di Cristo. Quali rispresentazione sacramentale nel tempo, nella Chiesa di Cristo. Gesù sceglie i suoi 12, li aveva già scelti quando li ha chiamati, quando li chiama uno ad uno, poi li fa stare con sé, poi li catechizza e quindi nella notte in cui veniva tradito li ordina, li conferisce loro il sacramento dell'ordine. Sicuramente possiamo ben pensare che la Madonna era lì nei paraggi quando Gesù in quella notte, così importante, prima di entrare nella sua passione dolorosa, consacra il suo corpo e il suo sangue e dona alla sua Chiesa questo sacramento sponsale del suo amore, l'Eucaristia. La Madonna sarà stata lì perché lo seguiva il figlio nelle sue peregrinazioni apostoliche, soprattutto nei momenti più importanti della sua vita, c'era lì con lui la madre. E possiamo ben pensare allora che la madre stesse lì, non sappiamo se stesse proprio lì nella stanza, forse no, probabilmente no, ma stava forse nella stanza inferiore, perché l'ultima cena si svolse nella stanza superiore, come ben sappiamo dai Vangeli. Forse sarà stata in preghiera con le altre donne nella stanza inferiore, lì accanto, nei paraggi, quando Gesù compiva quel gesto. E sicuramente non si è offesa, non è stata offesa, non si è ritenuta offesa perché Gesù non l'ha invitata a partecipare, perché Gesù non le ha rivolto quella parola consacratoria. E la Madonna era lì, era spiritualmente sicuramente unita al quella istituzione sacramentale, perché tutti i misteri della vita di Gesù erano misteri vissuti con Maria, in unione con Maria. Troviamo la Madonna, come vi dicevo poc'anzi, nei momenti più importanti della vita di Gesù. Alle nozze di Cana che preludono il mistero della crocifissione c'è Maria. E il mistero della crocifissione è il mistero del vino nuovo che Gesù ci dona nel suo sangue prezioso, e quel vino nuovo è anticipato già a Cana, un vino speciale, il vino del miracolo, della manifestazione di Gesù alle genti. E allora la Madonna ha sicuramente un forte legame con l'Eucaristia, è la madre dell'Eucaristia. Ma Gesù non le trasmette il sacerdozio ministeriale. E perché allora? Rispondiamo a questa domanda che credo sia molto, molto importante. Una domanda che a primo acchito sembra molto facile. Beh, Gesù non le ha consegnato il sacerdozio perché il sacerdozio non è una questione di dignità. Non è una questione di superiorità del maschio rispetto alla femmina, perché se fosse stato così non c'era nessuno più importante, superiore a Maria. Come donna, ma era immacolata, sempre vergine, madre di Dio, quindi molto, molto più superiore, molto superiore rispetto agli apostoli, soprattutto per il fatto che era stata concepita senza peccato. E quindi, se si trattava di una dignità, se si trattava di conferire il sacerdozio a chi era più degno, non c'era nessuno più degno di Maria per poter ricevere quel sacramento. Ma il sacramento del sacerdozio non è una questione di dignità, non è una questione di superiorità patriarcale del maschio rispetto alla femmina, ma è la volontà istitutrice di Cristo, che ha scelto i dodici perché fossero rappresentanti di Gesù nel senso più forte di questa parola, perché rappresentassero, perché fossero presenza, perché rendessero presente il Figlio di Dio nel tempo, il quale si è fatto vero uomo, cioè maschio, e perché anche ripresentassero il Signore quale capo della Chiesa, quale pastore del suo popolo ed anche quale sposo della Chiesa. Cristo è uomo perché lui è lo sposo che unisce a sé la Chiesa che è donna. La Chiesa è una donna, la Chiesa è una madre, la Chiesa è una vergine, la Chiesa è una sposa. Bene, tutti attributi che non sono del maschio, che non possono essere attributi maschili, ma sono attributi della donna, la quale è stata creata con l'uomo, complementare all'uomo, ma che non si identifica con l'uomo. Questo è il punto da accogliere, ma che viene messo in discussione dalla cultura di oggi, che vuole la fluidità di genere e quindi la fluidità di ruoli allo stesso tempo. È chiaro che se c'è una fluidità di genere, c'è anche una fluidità di ruoli e quindi i ruoli alla fine si sovrappongono, si mescolano, diventano la stessa cosa. Ma se fosse così, non abbiamo più né Cristo né la Chiesa. Cristo si mescola con la Chiesa si mescola con Cristo e alla fine abbiamo soltanto un minestrone, ma non abbiamo più il mistero. Allora Cristo conferisce il sacramento dell'ordine ai suoi che sono i dodici e quindi che sono maschi perché fossero, accanto al fatto di essere capo e pastore, di ripresentare Cristo, capo e pastore della Chiesa, fossero anche ripresentazione di Cristo, sposo della Chiesa, di Cristo uomo che unisce a sé la Chiesa, che dona la sua vita per la Chiesa, come Cristo che donò se stesso per la sua sposa, perché questa sposa le fosse presentata quale sposa senza macchia, senza ruga, come ci dirà San Paolo nella lettera agli Efesini. E poi c'è anche un altro fattore molto importante da mettere in evidenza quando consideriamo il motivo della ordinazione sacerdotale riservata ai maschi. Il fatto che questi uomini, questi maschi, dovessero ripresentare Gesù anche quale agnello di Dio. Questo non lo si mette in evidenza, ma è un ruolo importante e sacrificale. Agnello maschio, questo è fortemente simbolico, fortemente biblico, che richiama il sacrificio, i sacrifici, molti sacrifici dell'Antico Testamento, che sono soltanto una figura e una preparazione del nuovo sacrificio. Bene, il sacrificio quotidiano è il sacrificio di un capo di bestiame, ma il sacrificio poi pasquale è il sacrificio dell'agnello maschio, che deve essere maschio e senza difetto. Ricordate queste caratteristiche molto importanti. A Dio si offre la cosa più preziosa, la cosa più perfetta, l'agnello. Non perché essere maschio significa essere più perfetti, ma l'agnello maschio doveva essere perfetto, senza alcun difetto, senza alcuna imperfezione. Ecco perché sulla croce, come ricorderete molto bene, A Gesù non vengono spezzate le gambe e Giovanni lo sottolinea perché lì c'è il compimento della simbologia dell'agnello pasquale. È Gesù il vero agnello e quindi è Gesù il maschio, l'agnello maschio che viene offerto al Padre senza alcun difetto. Quindi non gli potevano essere rotte le gambe perché doveva essere un'oblazione santa, un'oblazione santa e integra. Perfetta, nessun osso poteva essergli spezzato perché il Signore era l'agnello vero, un agnello che non è più un capro, non è più un capo d'animale, un capo di bestiame, è una persona, è il figlio di Dio. In quanto uomo, in quanto vero uomo che soffre nella sua vera umanità, si offre per dare la sua vita quale sposo per la sua Chiesa. Perché questo continuasse nella Chiesa, perché questa capitalità offertoriale, quando dico capitalità posso essere frainteso, dico capo e subito qualcuno mi può dire: ma perché allora solo l'uomo può essere capo? Anche la donna può essere capo d'un ufficio, capo del primo ministro, può diventare primo ministro come il nostro primo ministro italiano, eccetera, eccetera. Ma quando dico capo non mi riferisco al primo ministro, mi riferisco alla capitalità sacramentale nei confronti della Chiesa, la capitalità simbolica, Cristo che è lui il maschio, è lui l'agnello che si offre, che dona la vita per unire a sé la sua sposa. E questo riflette quanto Dio ha fatto in principio. Quando Dio ha creato l'uomo, l'ha creato maschio e femmina, crea Adamo e da Adamo deriva la sua donna. E questo fatto di derivare la sposa di Adamo, dalla costola di Adamo, non significa subordinazione, non significa inferiorità. Perché? Perché la parità, l'eguaglianza di dignità non è data dal fatto che la donna provenga dall'uomo, ma è data dal fatto che entrambi partecipano della immagine e somiglianza di Dio. La dignità pari, la unità fondamentale, la si ritrova in un principio che è più in alto, che è oltre l'uomo e la donna, è in Dio. Mentre guardando a se stessi, il fatto che la donna derivi dall'uomo, che è presa dall'uomo, significa questa forte consonanza, questo forte connubio, complementarietà tra l'uomo e la donna. La donna quindi che viene unita all'uomo e quindi viene data all'uomo quale sua sposa e l'uomo è pronto a dare se stesso per la sua sposa. Ecco la distinzione dei ruoli. Una distinzione fondamentalissima su cui si poggia l'ordine poi della famiglia, l'ordine quindi della società, l'ordine della Chiesa, una uguaglianza chiaramente fondamentale nella dignità, ma allo stesso tempo una diversità di funzioni, una diversità di ruoli, una diversità simbolica. Cristo è lo sposo che dona la sua vita, l'agnello senza macchia che offre se stesso, la Chiesa è la sposa che viene unita, ecco lei che come donna si unisce a Cristo in un amore indissolubile. E quindi il ruolo della donna è sempre un ruolo complementare, ma un ruolo distinto, che non si sovrappone a quello dell'uomo, ma che cerca di, in modo distinto appunto, di unito all'uomo, di contribuire al bene naturale, quindi della famiglia, al bene della società, al bene soprannaturale della Chiesa. Questo bene è dato proprio dalla complementarietà tra i due, tra l'uomo e la donna, dal fatto che entrambi con vocazioni diverse, con ruoli ben determinati che non si sovrappongono, contribuiscono al bene di tutti, al bene della Chiesa, che è una famiglia, sì, un corpo, come abbiamo detto la scorsa volta, un corpo gerarchico, non livellato. E questa gerarchia, se vogliamo, questo che poi significa ordine, non significa supremazia, Non significa essere suprematisti, significa ordine sacro. Questo ordine è costituito a livello creazionale, naturale e soprannaturale, proprio nella creazione di Dio, dell'uomo, maschio e femmina, quindi un ordine che viene da Dio, una complementarietà ordinata e nella Chiesa, l'uomo che rappresenta Cristo, la donna, la sposa, la madre, la vergine che rappresenta la Chiesa. Quindi sposo e sposa, uniti in questo amore indissolubile. Io mi chiedevo, cari amici, prima della trasmissione, per preparare anche questa catechesi, ma qual è la risposta più diretta che possiamo dare alla domanda, perché Gesù non ha ordinato sua madre? Sembra a primo acchito, come vi dicevo poc'anzi, una domanda semplice a cui rispondere. Sì, sappiamo che la volontà di Cristo è quella di ordinare soltanto gli uomini, ma se scandagliamo ancora più in profondità la domanda, perché non ha ordinato sua madre, credo che lì c'è tanto da imparare. E io sicuramente, sinceramente, non saprei rispondervi. Non saprei darvi una risposta esaustiva o definitiva, perché è un mistero molto grande. Ma proprio perché è un mistero molto grande, ci invita a rispettare la volontà di Cristo. Di Cristo che ha scelto la sua madre prima di tutti e al di sopra di tutti, perché lei è Immacolata Concezione. Ma allo stesso tempo non le ha dato il sacerdozio. Sì, non le ha dato il sacerdozio perché il sacerdozio non è la cosa più importante, se vogliamo. È un sacramento altissimo che configura Cristo per la salvezza della Chiesa, ma non è una questione di supremazia dell'uomo rispetto alla donna. E non è neanche, se vogliamo, il sacramento più eccellente. Perché al di sopra del sacerdozio c'è qualcosa ancora di più alto, c'è qualcosa ancora di più perfetto, che guarda caso viene ad essere presente soltanto in una persona, e questa persona è una donna. Sì, perché in Maria c'è qualcosa di ancora più perfetto del sacerdozio ordinato, del sacerdozio sacramentale. Gesù non le ha dato il sacerdozio sacramentale, ma gli ha dato qualcosa di molto più alto, di molto più perfetto. Le ha donato di essere madre di Dio, ma poi le ha donato di essere corredentrice. Corredentrice è molto più dell'essere corredentori dei sacerdoti nel consacrare il suo corpo, il suo sangue, nel rimettere i peccati delle persone. Perché essere corredentrice significa collaborare in modo specialissimo, in modo unico alla redenzione dell'umanità. Significa essere presenti nell'atto in cui Gesù veniva nel mondo per salvarci. E soltanto Maria era attivamente, era consapevole di ciò e attivamente ha collaborato con Gesù alla salvezza dell'umanità. Gli apostoli sono stati uniti a Gesù, sono stati consacrati per poter continuare nel tempo della Chiesa il sacerdozio di Cristo, quindi per poter prolungare sacramentalmente il sacerdozio di Cristo. Ma i meriti degli apostoli non si sono uniti alla passione di Gesù come i meriti di Maria. Meriti di Maria che sono meriti unici. I meriti di colei che sola poteva co-meritare con Cristo, perché Immacolata, perché la sua madre, perché sempre vergine. Quindi Gesù non ha ordinato sua madre, ma le ha dato qualcosa di molto più alto. Le ha dato di essere sacerdote, ma in un modo più alto, un sacerdozio che fa tutt'uno con la sua Immacolata Concezione, che fa tutt'uno con la sua maternità divina, ma che soprattutto fa tutt'uno con la sua corredenzione universale. Eppure ci sono alcune donne, alcune femministe che nella Chiesa e anche fuori della Chiesa rivendicano il sacerdozio cattolico in nome di Maria, che sarebbe diventata sacerdote, perché c'è una preghiera degli inizi del Novecento, indulgenziata da San Pio X, rivolta alla Virgo Sacerdote. È una preghiera molto bella. Adesso non abbiamo tempo per entrare nel merito di questa preghiera, ma siccome c'è una preghiera alla Virgo Sacerdos, Vergine Sacerdote, quindi questo significa che la Madonna è sacerdote e pertanto le donne devono essere sacerdote. No, si appiattisce il ruolo di Maria. Maria non è sacerdote come sacerdote Pietro, come sacerdote Giovanni, ma è un sacerdozio che è al di là, è al di sopra, è di un ordine superiore. È l'ordine che compete soltanto a Maria. Allora, venendo al punto, se Maria ha ricevuto un sacerdozio che è al di sopra, questo significa che Gesù non ha discriminato sua madre quando non le ha dato la cosa più, non le ha dato il sacramento che avrebbe conferito invece a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, Andrea, eccetera. Non l'ha discriminata, non l'ha sottovalutata, non l'ha ridimensionata, ma ha detto tu sei la donna, tu sei la corredentrice, tu rimani quello che sei. E allora questo significa che ogni persona nella Chiesa deve essere quello che è. L'uomo che è chiamato ad essere sacerdote diventa sacerdote, ma la donna è donna e non ha bisogno di essere sacerdote per essere donna, ma per essere tale deve essere quello che è. È quello che è la missione che il Creatore e il Redentore le ha assegnato, essere donna, essere sposa, essere madre. E quindi anche nella donna questo sacerdozio unico di Maria può in qualche modo riflettersi proprio nel fatto di essere copartecipe con Maria, come donna, appunto. Nella passione di Gesù, nell'offerta del sacrificio, questo compete a tutti i fedeli, ma direi, siccome la donna, nella sua femminilità, eguaglia la donna che è Maria, allora questo suo essere, questo sacerdozio spirituale le compete in qualche modo, in un modo veramente, singolare, perché la donna, proprio nella sua femminilità, può esprimere questo essere sposa, questo essere compartecipe, questa sua capacità di donare la vita, in modo complementare e di accogliere la vita, di donare la vita perché la donna è soltanto la donna, è in grado di donare la vita, è in grado di concepire e di portare nel suo grembo, custodire il dono della vita e di far germogliare questa vita, di partorire la vita. E concludo con questa immagine molto bella. Gesù descrive la sua passione, il suo dolore, con l'immagine di una donna. Se andate al Vangelo di Giovanni, il capitolo 16, che precede quindi il suo mistero della crocifissione, al capitolo 19, Gesù descrive i suoi dolori, il suo allontanamento dai suoi per un poco ancora mi vedete, per un poco non mi vedrete, ma poi ritornerò da voi. Quindi quel frangente, quel lasso di tempo in cui il Signore sarà portato via, sarà motivo di sofferenza per i suoi, ma poi i suoi avranno di nuovo da gioire perché il Signore ritornerà. Quindi la passione e la morte, e poi il ritorno con la risurrezione. Per capire quel dolore, quel frangente, doloroso, e quindi la gioia, il Signore utilizza l'immagine di una donna. Pensate ad una donna, la quale, mentre nel travaglio per il parto soffre dolori atroci, indicibili, ma è un poco, è un lasso di tempo, ma quel dolore accompagnato già dalla gioia di dover partorire un figlio. E quindi quando il figlio viene alla luce, quella donna è nella gioia. Quindi ancora un poco e non mi vedrete, ancora un poco e mi vedrete, ma quando mi rivedrete i vostri cuori saranno avvolti dalla gioia. È l'immagine più bella che descrive addirittura la redenzione del Signore. Il Signore non utilizza l'immagine dell'uomo perché l'uomo non sa partorire, non può partorire perché è uomo ed è bene che non sappia farlo, ma utilizza l'immagine della donna. E quindi vedete come la donna è al centro della redenzione, l'immagine della donna, la simbologia femminile, come simbologia maschile è quella del sacerdozio, quale rappresentazione di Gesù, agnello di Dio. Non c'è pertanto una disparità qui sociale, non c'è da reclamare nessun diritto alla ordinazione, perché le donne non hanno bisogno di essere uomini e quindi di essere sacerdoti, sacerdotesse, non saprei come dire, per potersi sentire più efficienti, per sentirsi più uguali al maschio. Sarebbe un modo per imitare pedissequamente il ruolo maschile, ma è il femminismo quello più, diciamo, più volgare, se vogliamo dire così, un femminismo che prova ad eguagliare in tutto, in toto l'uomo perché si sente, perché alla fine la donna sarebbe inferiore all'uomo e quindi la superiorità o l'uguaglianza o la superiorità sarebbe ritrovata in questo imitare a tutti i costi l'uomo, ma non si tratta di questo, come capite. Le donne, hanno altro a cui pensare, come risultato anche dal sinodo. Le donne hanno altro da pensare e la cosa importante, poi mi taccio per dare spazio anche a voi, è che nell'ultimo briefing, nell'ultima conferenza stampa, forse penultima, quella di venerdì scorso, del 20 ottobre, c'è una notizia che sembra promettere bene, se vogliamo dire così, non so fino a che punto, ma sembra che il sinodo non può pronunciarsi, anche per aprire una possibile strada adesso sulla ordinazione delle donne, perché credo ci siano delle forti opposizioni interne all'aula sinodale. Meno male, ringraziamo Dio per questo. C'è una differenza di opinioni, diceva l'arcivescovo di Tokyo in questa conferenza stampa e probabilmente ci sono altre donne che si sono fatte sentire. Ci sono delle donne che sono apertamente favorevoli all'ordinazione delle donne, ma forse ci sono altre donne, tra cui sicuramente c'è una professoressa australiana, Ryan, che ha detto che le donne, questa dell'ordinazione delle donne è una questione di nicchia. Le donne hanno bisogno di altro, di pensare a come essere madri senza dover rinunciare ad essere madri per poter ancora sostenere la famiglia e quindi dover trovare un lavoro a tutti i costi, eccetera. Quindi questo sembra che prometta bene. Pertanto, cari amici, credo di aver un po' delineato il problema nelle sue linee generali. Adesso mi fermo per qualche istante, per una pausa, breve pausa, e poi iniziamo un momento di confronto con voi. Mi raccomando, domande molto, molto precise che rispecchiano il tema, così da poter ancora approfondire questo nostro argomento. Intanto ancora un benvenuto a tutti voi che vedo così numerosi dai tre canali e scorrendo qui le domande vedo che sono già tante, ma datemi un istante per poter dare un'occhiata a quanto di dite e così tra brevissimo ci risentiamo per un momento di dialogo. Bene, a tra poco. Bene, allora grazie cari amici per le vostre domande, o meglio anche per alcune riflessioni molto belle che scorrevo e che adesso spero di vedere con voi, molto importanti riguardo la unicità di Maria e quindi il suo sacerdozio superiore al sacerdozio della Chiesa, tanto quello ministeriale quanto quello comune, battesimale di tutti i fedeli di Cristo. E allora dovremo tutti cercare di uniformarci, di guardare a qualcosa che è al di sopra per trovare, come vi dicevo, in Dio, in un principio che ci ordina, che viene da Dio, la nostra complementarietà, senza farci la guerra, perché non c'è bisogno di farci una guerra di ruoli. Una guerra di potere, non è questione di potere. La Chiesa non dovrebbe essere un luogo di potere, è una comunità al servizio dei più poveri, dei più emarginati, ma con ruoli ben precisi, in cui il sacerdote fa il sacerdote, la donna fa la donna. Bene, allora partiamo, Esther, con le domande, speriamo di esaurirle. Ecco, Carmine dalla Germania, carissimo Carmine. Qui a Karlsruhe in Germania sognano nella mia parrocchia la donna sacerdotessa, sono tutti pronti anche per le unioni omosessuali. Purtroppo abbiamo visto Carmine con il sinodo tedesco, che è stato un po' una via, un'apripista, se vogliamo, e molti sono a favore, ma speriamo che aprano gli occhi e possano riflettere più in modo teologico che in modo politico, in modo così, con queste idee. Che sono idee di potere nella Chiesa. Grazie, Carmine. Bene, allora, RM. Non sono le donne a voler fare i preti, ma vengono strumentalizzate per indebolire la dottrina. Così come nel 68 il femminismo veniva usato dal potere per attaccare la famiglia. Ecco, anche questa è una riflessione interessante. Potrebbe essere anche che le donne sono oggetto di, sono strumentalizzate, sì. Sono strumentalizzate dal maschilismo per poter così stravolgere la dottrina e quindi cambiare le cose in nome di una donna che però forse non ha bisogno di questo, non chiede questo. Bene, grazie. Ecco Lidia da Londra, such beautiful words, Father. Lidia, mi ringrazio perché ho spiegato in modo chiaro. Bene. Quello che abbiamo detto. Grazie Lidia. Benissimo. Allora, Giovanni, sembra che l'attuale infelicemente regnante pontefice, citazione professor Manetti, non agisca come un cattolico. Ora va bene tutto, ma non è più possibile accettare posizioni contrarie alla Chiesa di sempre. Beh, rifletterei su questa ultima cosa, perché se va bene tutto o sembra che tutto vada bene, non va bene quello che la Chiesa ha sempre fatto. È una contraddizione sicuramente, ma è l'intransigenza dei novatores, se vogliamo, l'intransigenza del modernismo che non vuole, non ammette eccezione alla regola del cambiamento. Quindi bisogna cambiare, basta. Bisogna necessariamente favorire il cambiamento. Ma il cambiamento per quale fine? E alla fine non si capisce neppure qual è lo scopo del cambiamento. Bene, il cambiamento per sovvertire la verità, per cambiare le cose. Ma qual è il vero fine? La rivoluzione non ha un fine ben preciso, se non la rivoluzione stessa. E quindi. Purtroppo sembra che questo sinodo non abbia altro fine se non il sinodo stesso, e questo è molto preoccupante, direi. La cosa interessante è che in questa penultima, forse, conferenza stampa del venerdì scorso, quello che emergeva era che non c'è un accordo, non c'è una unanimità sui temi discussi, ma perché ci sono di opinioni differenti. Anche questo, parlare di opinioni sul sacerdozio da conferire alle donne o sull'ordinazione delle donne non mi sembra appropriato perché non ci sono opinioni. La Chiesa non dovrebbe avere opinioni personali su questo. La Chiesa si è già pronunciata in modo molto chiaro senza dover aspettare nuove opinioni. Ma comunque, non, ci sono opinioni differenti, ma c'è solo un accordo preciso, c'è solo una convergenza di opinioni, se vogliamo. E questo è sul sinodo. Bene, l'unica cosa che sembra sicura al sinodo è che c'è il sinodo. Tom Martin, sono stato in Romania di recente. Presbiteri ortodossi che ho incontrato sono scandalizzati dal ribaltamento della dottrina in atto. Mi hanno pure chiesto se non è meglio passare con gli ortodossi. Bene, Tom, chiaramente molti si scandalizzano. E soprattutto a volte si vede quelli delle chiese orientali, perché si usa il sinodo, però dicendo di voler recuperare una tradizione orientale, ma di fatti non è così, perché il sinodo, così come si sta svolgendo, non ha nulla a che fare con i sinodi orientali, è un'altra cosa, è un Parlamento più che una convocazione di vescovi che sono chiamati ad esercitare il loro munus di insegnamento. Comunque, Tom, non mi hanno chiesto se non è meglio passare con gli ortodossi, no, bisogna rimanere cattolici perché c'è una sola Chiesa. E se crediamo nella Chiesa e se crediamo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa, cioè se crediamo nelle parole di Gesù, dobbiamo rimanere saldi nell'unica fede, nell'unica Chiesa di Cristo, che non viene meno. Gli uomini possono deviare, ma la Chiesa non viene mai meno. Bene. Loredana, laudetur Jesus Christus, semper laudetur Loredana, buon pomeriggio anche a te. Non le pare che queste assurde richieste sinodali siano mosse diaboliche per destituire la madre di nostro Signore e soppiantarla? Questo non l'avevo pensato, ma potrebbe darsi. Sicuramente che sia un attacco, forse sì, un attacco proprio rivolto alla Vergine Maria. Questa promozione così ufficiale di una possibile, non si parla di ordinazione sacerdotale delle donne così a breve scadenza, ma si parla di una possibile ordinazione diaconale delle donne. Adesso sembra che non c'è convergenza anche su questo tema e quindi non si possa neanche aprire con un possibile documento piuttosto ambiguo su questo punto. Ma potrebbe darsi, come no, se abbiamo detto che non c'è donna migliore, più grande, di Maria e quindi che non è sacerdote perché non doveva essere sacerdote, aveva qualcosa di molto più grande da fare, una missione molto più perfetta, allora parlare di un sacerdozio alle donne, sì, potrebbe risultare quale diretto attacco alla verginità, alla dignità. Più che la verginità di Maria, quindi al suo ruolo unico nella Chiesa, ruolo a cui le donne dovrebbero ispirarsi, e invece, guarda caso, quelle più accanite, le donne più femministe, hanno dei sospetti nei confronti di Maria e anche una sorta di gelosia, perché si vedono derubate di una perfezione che soltanto lei possiede e che le altre invece non possiedono, ma questo, chiaramente questo è un discorso non cattolico, un discorso, mi sembra, di gelosia diabolica. Bene, Martina, non si sanno portare argomenti teologici a favore della donna sacerdote e mi pare invece che si faccia leva sull'emozionalismo e sul sentimentalismo. Non crede Padre Serafino? Certo, Martina, non ci sono argomenti teologici, credo, per giustificare questa ordinazione. Quali sono gli argomenti che si possono portare per giustificare l'ordinazione delle donne? Che Gesù ha fatto questo? Eh no, troviamo, come vi dicevo all'inizio, una volontà ben precisa di nostro Signore. E la cosa che poi è anche importante da mettere in evidenza è che dalla volontà così chiara di istituire il sacerdozio ministeriale, conferito ai soli uomini, da questa comprensione poi capiamo che cos'è la tradizione della Chiesa, la tradizione apostolica, gli apostoli che ricevono questo sacramento e che lo trasmettono ai loro successori in modo così continuo fino ai nostri tempi, ma un sacerdozio che si trasmette di apostolo in vescovo fino ad oggi, sempre con questa concatenazione di soli uomini per obbedire alla volontà di Cristo. E quindi c'è la volontà di Cristo ben chiara qui, per cui la nostra fede dipende non dalle nostre emozioni, da quello che noi pensiamo, da quello che noi sentiamo, che potrebbe essere anche identificato come avviene spesso con lo Spirito Santo, ma la nostra fede dipende dalla tradizione apostolica. È la tradizione apostolica che stabilisce quello che dobbiamo credere. E qui, soprattutto su questo punto, Martina, si vede chiaramente chi è cattolico e chi non è cattolico. È cattolico chi obbedisce alla tradizione della Chiesa, alla tradizione apostolica, a quello che ha fatto Gesù, che ha consegnato agli apostoli, che gli apostoli hanno fatto consegnandolo ai loro successori e così dai loro successori fino a noi in modo ininterrotto, senza nessuna cesura. Questo è cattolico. Questa concordanza con la volontà di Cristo attraverso la mediazione della tradizione apostolica. Qui c'è lo Spirito Santo, non nelle emozioni che magari si possono avere discutendo o cercando di aprire al ruolo delle donne. Cioè, le donne sicuramente possono fare tanto e già fanno tanto, sono chiamate a fare tanto nella Chiesa, ma senza dover copiare quello che fanno gli uomini e senza compromettere quella che è la tradizione apostolica. Bene. Maria Rosa, ma a nessuno viene in mente se Gesù questi cambiamenti li vuole. In effetti, Maria Rosa, evidentemente non li vuole perché ha stabilito bene che cosa lui vuole. E l'abbiamo detto che Gesù, quando ha stabilito questa sua volontà molto chiara, non dipendeva dai condizionamenti culturali del suo tempo, ma da una istituzione, divina, chiara, chiarificatrice, innovatrice, sicuramente controcorrente della sua santa volontà. Bene, eccolo Mino, Vittorio Sgarbi disse ad una atea isterica: dovresti vergognarti di essere contro Cristo, perché se tu donna sei qui a parlare, lo devi a quel crocifisso che tu disprezzi. Aveva ragione, credo, Vittorio Sgarbi, sì. È proprio così, perché se non ci fosse stato Cristo, non, le donne non avrebbero avuto la libertà che hanno oggi di parlare e di fare tutto quello che fanno. Se erano tutte musulmane, le donne non avrebbero avuto grande libertà, cari amici. Quindi ringraziamo il Signore perché ci ha donato questa libertà e perché ha donato alla donna la sua vera. Ha fatto riscoprire alla donna la sua vera dignità, una dignità che non è iscritta in un dettame sociale, ma è iscritta nella natura della donna, nella natura umana della donna, creata come l'uomo ad immagine e somiglianza di Dio. Bene. Massimiliano Palma, ricordate ai sinodali che il nostro Dio ha deciso di donare a due donne di essere le testimoni privilegiate del mistero dell'incarnazione e della risurrezione, le uniche. In quanto tali, di essere in grado di custodirlo nella sua verità e bellezza. Grazie Massimiliano, in effetti è così. Oltre a Maria, sua madre, Gesù ha scelto anche in modo unico un'altra donna, la Maddalena, Maria Maddalena, la quale viene definita dalla tradizione apostolorum, qualcosa di sconvolgente, una donna apostola, apostolorum, apostola degli apostoli. Quindi in qualche modo la tradizione colloca questo titolo, meglio, colloca la Maddalena al di sopra degli apostoli, ma non perché la Maddalena voglia rubare il ruolo agli apostoli, ad essere quello che è Pietro e Giovanni, ma perché come donna ha ricevuto una missione che precede quella degli apostoli, perché è Maddalena che va ad annunciare la risurrezione di Gesù agli apostoli. È lei che dice a Pietro: Gesù non è più lì, l'hanno rubato, dov'è? Vieni a vedere. Ed è Pietro che, ascoltando la sua parola, il suo annuncio, si reca al sepolcro e si rende conto che il Signore non è più lì. Quindi una missione davvero unica che precede quella di Pietro, capo della Chiesa. Quindi non c'è molto da rinnovare oggi, se vogliamo. Prendiamo così il Vangelo. Prendiamo il Vangelo così com'è e abbiamo già un grande rinnovamento. Obbediamo al Vangelo. Bene. Trauma, il punto è che si confonde dignità con ruolo, in effetti. Oggi se uno non ha un ruolo di governo si vede come inferiore, è per quello che c'è questa ideologia femminista, in effetti. Forse anche il nostro primo ministro ha dato un po' adito a questo, senza nessun riferimento chiaramente al suo ruolo molto da rispettare. Però il fatto che una donna magari non ha un ruolo di leader, non ha un ruolo politico di primo ordine, potrebbe sembrare come appunto una dignità inferiore. E invece non si deve confondere chiaramente il concetto di dignità con il concetto di ruolo. Il ruolo è piuttosto una funzione sociale, ma la dignità è qualcosa che uno porta inscritto dentro di sé in quanto è se stesso e non un'altra cosa. Bene, grazie Antonella. Eva non è stata colei che ci ha dato la mortalità mangiando il frutto proibito e poi ha fatto cadere anche Adamo? La vogliamo ordinare? Quindi non posso dire che sono io a dire queste cose, ma è Antonella di Gregorio, una donna. Grazie, bene. Andiamo avanti, Nicola Sozzi. Maria è sacerdote, donandoci Gesù e offrendo Gesù al Padre per noi. Esatto, Nicola. Santa Maria prega per noi, aiutaci a comprenderci, aiutaci ad essere quello che veramente dobbiamo essere. Maria ha ricevuto un sacerdozio unico e adesso detto così, ho dedicato la mia tesi di dottorato in teologia a questo tema molto bello, il sacerdozio unico di Maria. Quindi potrei dire ancora qualcosa in più su questo tema. La mia tesi è consultabile, si può acquistare anche. Per i tipi della Casa Mariana Editrice, il sacerdozio di Maria, una indagine storico-teologica del sacerdozio di Maria in tre filoni teologici importanti, quello italiano, quello francese e quello spagnolo. È una tesi quindi pubblicata diversi anni fa nel 2006 e quindi è un tema che mi sta molto a cuore. Ho sviluppato e ancora su cui ancora rifletto, perché mi sembra che da questo tema poi ne derivi un grande bene proprio per l'ordine che deve essere custodito nella Chiesa. Bene, grazie Nicola. Angela, il sacerdozio della Vergine Maria è talmente superiore che perfino i sacerdoti vi fanno ricorso. Esatto, Angela, anche questo è importante. Maria come madre dei sacerdoti, ecco questo suo ruolo corredentivo unico che non si confonde con il sacerdozio ministeriale, ma è al di sopra, è precedente, è di un ordine a sé stante, è di un'importanza capitale perché Maria così diventa la madre dei sacerdoti e quindi il sacerdote ha bisogno di una madre, ha bisogno di un'assistenza, ha bisogno della donna. Pertanto il sacerdozio non è esclusivo nella Chiesa, se c'è il sacerdozio non c'è più nient'altro, quindi per far sentire tutti i partecipi li facciamo sacerdoti, li facciamo chierichetti, li facciamo leggere all'altare, sempre ruoli un po' clericali, così clericalizziamo un po' tutti, così stanno tutti bene. No, il sacerdote stesso ha bisogno di una madre, ha bisogno di Maria. Ha bisogno del ruolo femminile, perché il ruolo maschile e quello femminile sono ruoli complementari. Bene, Andrea, caro padre Samuele, seguo in tutto, ma e posso aver capito male, il sacerdozio di Maria può essere davvero considerato più grande di quello del sacerdote in persona Cristi sull'altare? Certo, Andrea, e a questo ho dedicato la mia tesi di dottorato, considerato più grande non nel senso di quantità, ma nel senso di un ordine, quello di Maria, che precede quello ministeriale nella Chiesa. Siccome Maria è l'unica ad essere consociata a Cristo nel suo atto redentivo, dunque è l'unica che ha co-offerto con Gesù il suo sacrificio della croce. Non Andrea, non Pietro, non Giacomo, non Giovanni hanno cooperato all'offerta del sacrificio della croce, ma soltanto Maria, colei che viene riconosciuta da Gesù ai piedi della croce quale donna. Donna, nuova Eva, quindi copartecipe con il nuovo Adamo del mistero della ricreazione, che è il mistero della redenzione. E quindi possiamo bene a ragione parlare di un sacerdozio unico di Maria, un sacerdozio unico che viene presentato già nella teologia, una teologia degli ultimi anni dell'Ottocento, poi sviluppata nel Novecento, grazie a filoni importanti nella teologia francese, italiana, spagnola in modo particolare, ma poi troviamo Pio X che indulgenzia una preghiera molto bella, Virgo Sacerdos, che poi diventa problematica per l'uso che se ne fa perché viene accompagnata ad un'immaginetta di Maria ritratta con paramenti sacerdotali. Quindi interviene il Santo Uffizio per dire che questa immaginetta poteva causare problemi alla pietà dei fedeli, e quindi viene anche in qualche modo proibita la preghiera che era stata indulgenziata da Pio X. Ma sono tutte cose ben cattoliche, quindi da rispolverare. Bene. Alessandra Alessandrini, Padre Serafino, l'ordinazione delle donne potrebbe essere la sintesi hegeliana della rivoluzione del 68. Per distruggere e negare totalmente l'ontologia della donna come figlia, madre, sposa? Alessandra, credo di sì. Potrebbe essere una vista, siccome il sinodo si promette, credo, di essere una sintesi di questo tipo, potrebbe essere che anche l'ordinazione verrebbe ad essere una sorta di completamento, se vogliamo, cattolico di questa rivoluzione. E purtroppo provocando un oblio della vera missione della donna, non della dignità della donna, perché abbiamo detto che non si tratta di dignità, ma della missione, del ruolo della donna, che è figlia, sì, che è madre, che è sposa, che è colei che è donna. È proprio il fatto di essere donna che è importante, è decisivo. Senza la donna non c'è l'uomo, e senza l'uomo non c'è la donna, perché questo compete all'essere uomo maschio e femmina, una complementarietà che non può essere sottovalutata, non si può accantonarla in nome della fluidità, e quindi una fluidità che poi si riversa anche in questa proposta di ordinazione, che però non ha nessun fondamento né nella cultura cristiana né tantomeno nella tradizione apostolica. Bene. Bruno, il ruolo scelto da Dio per la Vergine di accogliere nel proprio grembo il seme dello Spirito, trasmettendo la propria umanità al Verbo, cooperando fin sotto la croce alla redenzione, era troppo superiore a qualsiasi status di sacerdotessa. Esatto, Bruno, molto bene. Proprio in quanto madre di Dio. Ma tale ruolo fu riservato solo a Maria. Non può essere imitato nessun altro. Perché negare allora il sacerdozio? Perché negare allora il sacerdozio alle donne? Bene, Bruno, mi sembra. Chiaramente il ruolo di madre di Dio è riservato solo a Maria, ma accanto all'essere madre, Maria è anche sposa del Figlio, è corredentrice, e quindi svolge un ruolo importantissimo, che dicevo, in quanto ruolo femminile, può essere anche incarnato secondo le opportune distinzioni, incarnato soprattutto nelle donne che vedono in Maria il perfezionamento di se stesse. Il sacerdozio deve essere negato perché non può essere conferito alle donne. Significa livellare la donna sull'uomo, significa livellare la creazione di Dio, significa rifare la creazione. Ancora prima di rifare il sacramento dell'ordine contro la volontà di Cristo, significa rifare ciò che Dio ha fatto. E questo mi sembra ciò che si prova a fare quest'oggi, quando si dice che possiamo benedire le coppie dello stesso sesso, possiamo ordinare le donne, eccetera. Rifare in fondo quello che Dio ha fatto, perché ha sbagliato, evidentemente. Bene, Stefano, inseguire i tempi, ma anche se ci sintonizzasse sullo Zeitgeist, non credo che possa smuovere la maggioranza, già distante da qualsiasi religione. Stefano, si tratta purtroppo di inseguire questo Zeitgeist, di questo spirito del tempo, però non si smuove la maggioranza. E si prova ad inseguire i tempi, ma credo che una buona riflessione proprio su Gesù e il suo tempo ci aiuta anche a sfatare questo mito dei tempi nuovi, e quindi del fatto che Gesù è vittima del suo tempo. Noi siamo vittime del nostro tempo, tra virgolette, e quindi possiamo fare qualcosa di nuovo. No, Gesù non è vittima del suo tempo. È Dio incarnato nel tempo che trasforma il tempo. Questo dobbiamo dire alla società. Chi accoglie il Vangelo trasforma il tempo con la novità perenne di Dio, la novità perenne di Cristo. Bene. Mario, si chiedano le frustrate cattofemministe perché tutte le grandi sante non abbiano mai nutrito il desiderio di essere preti. Esatto, Mario, un'ottima riflessione. Le grandi sante non hanno mai agognato di essere sacerdote. E soprattutto mi viene in mente subito Santa Teresina del Bambino Gesù, che si immola, prega soprattutto per un sacerdote. Ma lei è incerta, qual è la mia vocazione? E scopre nell'amore, nell'inno paolino, la sua vocazione. La mia vocazione sarà l'amore, essere il cuore della Chiesa. E capite che l'essere donna di Santa Teresina ed essere l'amore significa essere il cuore pulsante della Chiesa, perché la Chiesa ha un cuore, questo cuore, dice, è bruciato dalla carità. Bene, lei, Teresina, è il cuore della Chiesa. Se manca Santa Teresina, manca il cuore pulsante della Chiesa. I sacerdoti hanno bisogno di questo cuore che pulsa d'amore, altrimenti il loro ministero si spegne, il nostro ministero si indebolisce, si inaridisce, perché non possiamo dare ciò che può dare una Santa Teresina, una donna con il suo amore, con il suo cuore, che pulsa alla Chiesa. Bene. Benissimo, allora avviamoci alla conclusione. Mi dispiace che non riesco a vedere tutte le domande, ma vediamo Gaetano, ma se dovessero attuare questo scempio, si parlerebbe ancora di Chiesa Cattolica? Chiaramente no, non si può parlare di Chiesa Cattolica con l'ordinazione delle donne. Sarebbe uno scisma, l'abbiamo detto, e diventerebbe una copia. Questa nuova chiesa diventerebbe una copia della chiesa anglicana, dove si ordinano anche le donne. Le donne sono diacono, sacerdote, sono anche vescovi adesso. Bene, vediamo ancora qualche ultimissima se c'è, prima di chiudere. Andrea, è il vuoto dogmale di Maria Corredentrice che porta a depistare e sminuire il ruolo di Maria, che è donna perfettissima, il vuoto del dogma. Forse sì, non saprei, Andrea, ma è una buona riflessione. Forse il dogma di Maria Corredentrice sicuramente può aiutare la Chiesa a riscoprire, può aiutare tutti nella Chiesa a riscoprire il ruolo di tutti e soprattutto delle donne, che non hanno bisogno di fare qualcosa per sentirsi donne. Sono donne come gli uomini sono uomini e fanno ciò che sono perché fanno ciò che compete alla loro missione perché questo esprime la loro identità. Quindi si tratta, in conclusione, cari amici, di una identità che non può essere cambiata, quindi dobbiamo avere fermo questo principio. La donna è donna e l'uomo è uomo, ciò che invece non funziona ai nostri giorni per la fluidità di identità. Ma dobbiamo partire da questa identità per poter capire anche che la missione ce l'abbiamo tutti, è una missione complementare ma distinta e che solo nella sua unità complementare, distinta, aiuta, la Chiesa ad essere se stessa, continuare ad essere nel tempo quello che Gesù le ha detto di essere, sposa dell'agnello divino, madre sempre vergine della nostra redenzione. Bene, cari amici, vi ringrazio per la vostra partecipazione, la vostra presenza. Mi raccomando, lasciate un bel like alla catechesi di oggi, se lo ritenete opportuna. Iscrivetevi ai canali dai quali seguite, cliccando sulla campanella, mi raccomando, non dimenticate. Bene, grazie a tutti per la vostra attenzione. Diffondete la catechesi sui vostri canali social, se potete, e facciamo una preghiera conclusiva, così vi dono la santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre dei sacerdoti e Madre della Chiesa. San
Prega per noi.
Giuseppe,
Prega per noi. E
il Signore sia con voi. Per
con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
A presto, cari amici, per una nuova catechesi. Grazie ancora per il vostro ascolto. Ave Maria e buona serata.